Lunedì 13 gennaio, benvenuti a una nuova edizione di GR Valdichiana sulla Rincontri Blu Cortona. Ai microfoni, come sempre, Stefano Bertini vi augura il suo buongiorno. Le notizie di oggi provengono da Castiglion Fiorentino. Sabato pomeriggio, Castiglion Fiorentino si è stretto in un grande abbraccio collettivo attorno al suo grande campione Fabrizio Meoni, nel giorno esatto in cui 20 anni fa, l'11 gennaio 2005, perse la vita in un tragico incidente durante una tappa della Dakar. Decine di moto con in testa il figlio Joele in sella alla propria si sono ritrovate alle 14:30 nei pressi della statua, dedicata al centauro castiglionese lungo la strada regionale 71. Prima della partenza del corteo verso il Cippo Meoni, che si trova vicino al passo della foce, il sindaco di Castiglion Fiorentino, accompagnato da Joele Meoni, ha deposto due rose sulla statua, una rosa blu dedicata a Fabrizio e una di colore rosa per la figlia Chiara. Trovatemi un uomo che dopo 20 anni dalla sua scomparsa fa salire così in alto il rombo dei motori e vibrare così forte il cuore delle persone che lo hanno conosciuto, dichiara il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, ma anche e soprattutto di quelli che non lo hanno conosciuto. Per questo, conclude Agnelli, ho sempre definito Fabrizio Meoni più vivo dei viventi. Vicino alla statua dedicata al padre, poco prima della partenza del corteo verso il Cippo, il figlio Gioele ha dichiarato: è un giorno speciale, ma per me molto triste. Sicuramente, come dimostrano tutte le persone che sono qui oggi, è un giorno particolare. Io preferisco però altre giornate, come il 31 dicembre, per il compleanno, oppure quando tornava alla Dakar, soprattutto quando tornava a casa da vincitore. Sicuramente è stato un grande babbo, prosegue Gioele. Per la prima volta vivo l'11 gennaio con una consapevolezza diversa, soprattutto dopo aver corso la Dakar. E lui era in moto con me. Nei Castiglioni si è lasciato un grande vuoto. Dopo la cerimonia di deposizione delle rose e un commovente giro di tutte le moto intorno alla statua, il corteo è partito. Una volta arrivati al Cippo, tutti i motociclisti, circa una settantina presenti al Cippo, hanno poi srotolato una toccante gigantografia di Fabrizio insieme alla figlia Chiara. Subito dopo la nomina all'unanimità del magistrato, sono state esposte su Palazzo San Michele le bandiere dei tre rioni per annunciare l'inizio dell'anno paliesco. L'edizione 2025 della storica manifestazione castiglionese si terrà domenica 15 giugno. Ringrazio per la fiducia che tutta la Commissione Superiore mi ha rinnovato, riconfermandomi per il terzo anno consecutivo nel ruolo di magistrato del Palio dei Leoni, così Mangani. Sarà quindi nuovamente per Paolo Mangani a ricoprire il delicato ruolo di magistrato del Palio dei Leoni. Una nomina giunta all'unanimità nel tardo pomeriggio di venerdì, quando si è riunita per la prima volta in questo 2025 la Commissione Superiore del Palio. Tutti i membri della commissione hanno indicato per il terzo anno consecutivo il nome di Pierpaolo Mangani, consapevoli dell'ottimo lavoro da lui svolto nel corso delle ultime due edizioni, oltre che delle esperienze e delle conoscenze maturate nell'ambito della storica manifestazione castiglionese. Fin da subito mi metto a disposizione dei rioni per far crescere ulteriormente la nostra manifestazione. Auguro buon lavoro a tutti noi e ringrazio l'ente Palio per la mia nomina a magistrato del Palio, continua il magistrato Mangani. Durante la prima convocazione sono stati approvati anche i punti portati in assemblea dalla Commissione Folklore. Il primo riguarda l'individuazione della data per la gara Musici e Sbandieratori, che si svolgerà sabato 7 giugno. Anche quest'anno, subito dopo la nomina del magistrato, sono state esposte su Palazzo San Michele le bandiere dei tre rioni per annunciare l'inizio solenne dell'anno paliesco. L'affissione ha fatto dunque scattare il conto alla rovescia per l'edizione 2025 del Palio, che quest'anno si terrà, ricordiamolo ancora una volta, domenica 15 giugno. E anche per oggi, per questa edizione di GR Valdichiana, è veramente tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, martedì 14 gennaio, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi.
Frutti di stagioni. Una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radio ascoltatrici e radio ascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Come anche noi li rimettiamo. La campagna per tagliare il debito dei paesi poveri. Accogliendo le parole del Papa, che ha intitolato il messaggio per la 58esima giornata mondiale della pace del 1 gennaio, rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace, l'associazionismo cattolico si è mobilitato per una campagna che intende trasformare il debito in speranza, collegata a una analoga iniziativa globale promossa da Caritas Internationalis. Il messaggio di Papa Francesco, spiegano i promotori, invita a riflettere sull'urgenza di condonare i debiti e di promuovere modelli economici basati sulla giustizia e la solidarietà. È il passo essenziale per liberare i popoli oppressi da legami economici iniqui che soffocano il presente e ipotecano il futuro. Strettissimo poi il legame tra debito economico e debito ecologico, cioè quello che paesi ricchi del nord, dopo aver sfruttato le risorse del sud, provocano il degrado climatico e sociale, hanno nei confronti dei paesi in via di sviluppo, molto più esposti agli eventi climatici estremi, nonostante abbiano meno responsabilità nel riscaldamento globale e poche risorse per affrontarlo.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati amici all'ascolto della pagina sportiva di oggi, lunedì 13 di gennaio. La nostra pagina comincia con il riepilogo dei risultati del campionato di Serie C, Girone B, 22esima giornata. Giocate venerdì a Lucca, Spalbat Lucchese 3-2, Perugia 1, Carpi 0, sabato Pescara Rimini 0-0, a Sestri Levante, Pontedera 1, Sestri 0, Ternana batte Gubbio 2-1. Ed infine i risultati di ieri, Milan 1, Torres 5, Ascoli 0, Virtus Entella 1, Campobasso 0, Pianese 2, ad Arezzo Pineto 2, Arezzo 1, Vispesa Robate Legnago Zaglus 3-0. La nuova classifica: Virtus Entella punti 47, Ternana 45. La novità è che la Torres raggiunge il Pescara a quota 42. Pensate, in due domeniche il Pescara è adesso in quarta posizione, cioè meglio in terza, con l'exequo della Torres. Raggiunge il Vispesaro 39, l'Arezzo resta fermo a quota 36. Dopo la prova di oggi, con la formazione di Troisi in vantaggio per una rete a zero grazie al calcio di rigore trasformato da Pattarello, e poi nella ripresa ripreso appunto sulla parità, e poi infine un gravissimo errore difensivo che è costato praticamente i tre punti e l'intera posta della partita in palio.
Mister Troisi, allora una sconfitta purtroppo dolorosa per come è maturata, per questo autogol e al termine di una prestazione decisamente sottotono.
Sì, è stata una bella mazzata in termini di risultato, perché comunque è una sconfitta che fa male al cospetto di quello che doveva essere il nostro percorso. L'abbiamo dichiarato prima, pareggiando in casa, oggi addirittura perdendo una partita in quel modo lì, ma che comunque ci vede tutto l'aspetto della mentalità, del gioco, dove abbiamo fatto dei passi indietro. Io ho riconosciuto il merito, da dopo il derby, comunque, di una squadra che è riuscita a livello mentale, a livello psicologico, a livello calcistico, a dare sempre l'impressione di voler andare in quella direzione. Oggi tutto questo è mancato, perché al di là degli episodi, poi comunque ho visto una squadra anche nel primo tempo timorosa, un gioco spezzettato, un gioco che comunque interrompevano, ma che comunque alle prime difficoltà, ai primi errori, abbiamo sbagliato troppo. Poi troviamo il vantaggio a fine primo tempo, è quello di deve dare l'autostima di ripartire in un certo modo, ma comunque siamo ripartiti anche nel secondo tempo, secondo me, un po' disordinati, un po' imprecisi, hanno avuto la palla gol sull'1-0 e l'episodio poi addirittura ti condanna ad una sconfitta. Detto questo, c'è da segnalare che comunque abbiamo avuto anche la possibilità con Gucci due volte di andare almeno a pareggiare la partita, ma purtroppo non siamo riusciti a nemmeno a portare un po'.
Abbiamo visto dei giocatori timorosi, irriconoscibili. Io ora non voglio tirare la croce addosso a nessuno, faccio un esempio, ma insomma ce ne sono tanti. Mavuli sembra il parente lontano di quello che abbiamo visto lo scorso campionato all'inizio, nella prima parte di questo torneo. Le domando, come mai non ha operato le sostituzioni? Ci aspettavamo che magari, vista la prestazione sottotono, intervenisse un pochino prima. Ecco, come mai voleva dare un po' di chance in più al
Ma allora, per quanto riguarda Mauri, ma sono d'accordo, senza puntare il dito sulle individualità, perché tutti, io sono il primo responsabile, oggi siamo andati, ripeto, sottotono, abbiamo fatto dei passi indietro, ma non bisogna fare di tutta un'erba un fascio, perché ripeto, io fino alla partita contro la Vispesa ero al di là di una squadra che è riuscita a realizzare poco al cospetto di quello che ha sempre creato, poi ho visto una squadra che ha sempre fatto prestazione. Oggi è capitato che al cospetto probabilmente di una pressione dove il girone di ritorno ti mette di fronte, la squadra non è riuscita, non solo con Mauri, con tutti, credo, degli interpreti, a non essere all'altezza. Ero lì per farla, abbiamo subito gol pochi minuti, perché ripeto, anche sull'1-0 quando siamo ripartiti nel secondo tempo, comunque ho visto la squadra che non aveva approcciato nel modo giusto, e purtroppo il calcio è così.
Questo dal punto di vista psicologico, dopo una sconfitta così,
si riparte analizzando chi ci vuole credere e chi ci crede ancora, al di là di quelle che sono giustamente le critiche, di quelle che possono essere le situazioni che conosciamo nel calcio. Oggi si vede tutto nero, ma noi facciamo parte di questo mondo, ne siamo consapevoli, e il mio compito è quello lì, partendo dal sottoscritto, di crederci più che mai, proprio perché è un momento difficile. Chi non mi accorgerò che non è in grado in questo momento, non è all'altezza, piuttosto che si faranno delle scelte.
Siete la nostra bestia nera certificata, insomma, perché da quando vi incontriamo, da quando abbiamo incominciato a incontrarvi, non siamo mai riusciti a vincere una partita.
Io sono partito sicuramente bene e ho dato seguito a quello che avevano fatto i miei predecessori, quindi al di là di questo è chiaro che sono indubbiamente soddisfatto per questo risultato, ma soprattutto per come i ragazzi l'hanno ottenuto, per quello che hanno fatto all'interno dei 95 minuti, anche se poi, chiaro, essere riusciti a vincere con un gol un po' rocambolesco potrebbe far sorridere, anche se sono cose che si vedono poco nel calcio, però credo che alla fine i miei ragazzi, per come hanno interpretato la gara e per come sono rientrati in campo nel secondo tempo, abbiano meritato alla fine questa vittoria.
Ecco, avete avuto una partenza un po' difficile, però piano piano, diciamo, siete riusciti a risalire alla classifica, e in questo momento siete veramente in splendida forma, perché al di là della vittoria, anche se vogliamo rocambolesca grazie a quell'autorete, però insomma avete disputato un'ottima gara.
Ma ti ringrazio per i complimenti che credo che meritano soprattutto i ragazzi, ma loro meritano i complimenti per quello che hanno fatto dal mio arrivo. Io, da quando sono arrivato, sapevo che sarebbe stato difficile, sapevo di avere un gruppo di giovani talentuosi, di grande prospettiva, e quindi l'obiettivo primario era quello di cercare di fargli tirare fuori il meglio. Probabilmente devo dire che non mi aspettavo neanche questa crescita importante che hanno avuto, ma questo credo che sia merito, come ho sempre detto, del lavoro che è stato fatto sul mercato dal direttore in questi anni, di quello che vuole fare questa società. Quindi io in questo momento sono contento, perché ho trovato un gruppo che si è messo veramente a disposizione e ha voglia di continuare a crescere, e io sono qui per questo. E quindi sappiamo che il nostro obiettivo primario è quello di raggiungere la quota salvezza il prima possibile, e questi ragazzi stanno facendo veramente cose importanti, quindi mi auguro di poter continuare attraverso queste prestazioni. Poi sappiamo che le partite a volte, come ha detto lei, possono essere determinate da episodi rocambuleschi o da episodi magari che le vanno a cambiare, quindi oggi mi porto a casa questa vittoria, ma soprattutto questa prestazione, perché la meritano i ragazzi.
Mi dispiace contestarle l'affermazione vittoria meritata. Il portiere del Tonti è stato il migliore in campo, in pratica avete fatto due tiri in porta, un tiro e mezzo e un gol, insomma penso che giustizia sarebbe pareggio. Da parlare di vittoria meritata mi sembra un po' eccessivo, ecco. No, parliamoci seriamente.
La interrompo subito, probabilmente mi sono espresso male e le faccio capire: meritata per i miei ragazzi, per come hanno creduto, perché io sfido chiunque a venire ad Arezzo e al 45esimo subire un gol su rigore e andare negli spogliatoi sotto di un gol e rientrare in campo e fare quello che hanno fatto come prestazione. A me interessa quello, poi che la vittoria sia rocambolesca l'ho detto anche io, forse lei ha capito male, quindi no, mi scuso in questo. Meritata per i miei ragazzi, perché nel calcio ogni tanto un pizzico di sorte serve per tutti quanti. Tonti migliore in campo, i portieri sono fatti, vengono presi perché devono anche parare, no? Io credo che voi siete stati bravi oggi, avete una squadra importante e ci avete creato dei problemi come mi aspettavo, ma credo che il mio Pineta non sia tirato indietro e abbia risposto alla grande, e per me il pareggio sarebbe stata forse la cosa più giusta, vista che è arrivata questa vittoria rocambolesca, i miei ragazzi se la meritano.
Mister, intanto l'Arezzo lei come l'ha visto?
Ma io ho visto una squadra a mio avviso importante, importante perché ha secondo me dei giocatori a livello offensivo che comunque che ti possono in qualsiasi momento spaccare la partita. Devo dire che forse il campo qui ad Arezzo, io quando ci venivo in passato trovavo sempre un campo molto molto più bello, e sotto l'aspetto tecnico questo campo magari non ha premiato anche la qualità di palleggio, soprattutto anche dell'Arezzo, che è una squadra che ha dei giocatori importanti. Però io continuo a pensare che l'Arezzo sia una squadra che fino alla fine farà un campionato importante, perché so che è allenata molto bene, c'è un allenatore che conosco, ero tra virgolette preoccupato in senso positivo di affrontarla perché sapevo che sarebbe stata dura, e quindi mi allaccio a quello che ha detto prima il suo collega, meritata, perché sofferta così è arrivata in quel modo, i miei ragazzi se lo sono meritati.
Erano le interviste del post partita Arezzo Pineto. Il primo era mister Troisi, appunto allenatore amaranto, il secondo era mister Ivan Tisci della squadra ospite del Pineto, che ricordo ha vinto per 2-1 allo stadio comunale di Arezzo. Tutto questo grazie ad Arezzo 24 TV. Bene, è tutto, domani parleremo anche della vittoria importantissima della Pianese sul campo di Campobasso. Per il momento vi ringrazio per la gentile attenzione e ci sentiamo appunto domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 13 gennaio 2025. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con maggiori addensamenti nuvolosi sui settori orientali e settentrionali della provincia, con possibili deboli fenomeni nevosi a quote molto basse, soprattutto su Casentino e Valtiberina, ma non escludo qualche fiocco anche sulle restanti aree orientali appenniniche. Venti forti e freddi di grecale con sensazione di freddo acuita dalla forte ventilazione. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.